Allora, dicevamo, il secondo incontro di questa parte del credo, che usiamo il credo niceno-costantinopolitano, dedicata al figlio. Se guardate nella prima parte delle fotocopie, vedete che è evidenziata sempre la parte che noi andiamo a trattare in quella sera. Questa volta noi partiamo da "per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì, fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre". Ecco, noi questa sera cerchiamo attraverso questi articoli del credo di entrare nel cuore della fede. Diceva prima il Felice, è proprio il nucleo, il centro, no? L'incarnazione, la passione, morte, resurrezione e l'ascensione al cielo del Figlio di Dio. La volta scorsa, se ricordate un istante, no, attraverso i principali concili ecumenici abbiamo visto quali erano le caratteristiche di questo Figlio di Dio, che la scrittura e la tradizione hanno aiutato a chiarire. Abbiamo visto come il Figlio di Dio, nella sua natura umana e nella sua natura divina, sia la seconda persona della Santissima Trinità. Ripeto, nella sua unione di natura umana e di natura divina, sia la seconda persona della Santissima Trinità. Non è più soltanto una persona che riguarda la natura divina, ma insieme alla sua natura umana. Per questo, proprio per questa sua natura umana, dicevamo una cosa che ha sconvolto la signora Siletti, che Gesù dalla nascita fino alla sua maggiore età, fino alla passione, ha dovuto scoprire pian piano qual era il compito, la missione della sua vita. Ha dovuto riscoprire pian piano questa divinità che portava profondamente inscritta in sé, in quanto persona divina. Ecco, e questa volta invece andiamo proprio a scandagliare un pochino, adesso vi spiego come mai dura quattro pagine questa cosa, ma vale la pena di dare un'idea di metodo, no? Ecco, andiamo a scandagliare attraverso questi articoli la parte umana, no, dell'incarnazione, della passione, morte, resurrezione e ascensione al cielo. Vedete che queste parti sono fondamentalmente quattro più l'ascensione. Abbiamo l'incarnazione, la Theotokos, la madre di Dio, passione, morte, resurrezione, resurrezione per conto proprio e poi l'ascensione al cielo. Ecco, ognuna di queste parti non è nient'altro, la trovate scritta sul foglietto, quindi non c'è bisogno che ci soffermiamo poi troppo, perché se uno vuole va a leggersela, che è la risistemazione degli articoli che riguardano questa parte del credo del Catechismo della Chiesa Cattolica. Questa volta non è un collage, ma è una sistemazione, secondo un filo logico del discorso, degli articoli che il Catechismo in realtà pone, no, secondo i dogmi della fede. Noi invece facciamo un percorso spirituale e cerchiamo di cogliere dentro i dogmi della fede, il credo è semplicemente questo, no, un percorso che ci aiuti a crescere nello spirito. A tal punto che nel quadratino che c'è sotto il titolo vedete che sono evidenziati in qualche maniera alcuni verbi. Questi verbi sono quelli del credo che abbiamo pregato prima, del simbolo apostolico. Credo in Dio e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì, fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra del Padre. Allora, già subito, no, per dare anche una costante ai nostri incontri, vediamo questa circolarità del credo, questa circolarità della fede, che porta da Dio all'uomo e dall'uomo a Dio. Dicevamo, concludendo la volta scorsa, questa logica che alcuni studiosi hanno chiamato dell'ascensore. Dio scende sulla terra perché l'uomo diventi Dio. Quindi Dio scende sulla terra attraverso il Figlio perché il Figlio, raccogliendo tutti gli uomini, li faccia diventare dei. Voi siete dei, dice il Vangelo. Chiamati quindi a una divinizzazione dell'umano, oppure a una scoperta dentro l'umano di quella scintilla divina che ci rende non solo figli, non solo amici di Dio, ma coeredi di Cristo e partecipi, collaboratori e partecipi della salvezza del mondo. Ecco, questo è un po' il percorso che trovate all'interno di questi foglietti. Proprio perché è importante, attraverso questa logica di questi verbi, entrare sempre di più e approfondire sempre di più quella che è la nostra fede. Perché il Figlio di Dio si è fatto uomo? Si chiede il compendio del catechismo della Chiesa Cattolica. Voi sapete che c'è il catechismo e poi c'è un librettino più piccolo che è il compendio. Domanda e risposta, quasi per copiare dal vecchio catechismo, no? Ma forse è più comodo che andare a cercare nel catechismo veramente tutti gli articoli che a noi interessano. Allora la domanda che si pone il catechismo è: perché il Figlio di Dio si è fatto uomo? E ci dà alcune risposte. Queste risposte sono quattro: per salvarci, riconciliandoci con Dio, perché noi così conoscessimo l'amore di Dio, per essere nostro modello di santità, perché diventassimo partecipi della natura divina. Allora, perché il Figlio di Dio si è fatto uomo? Lo preghiamo dicendo: per noi uomini e per la nostra salvezza. Questa è la risposta a questa domanda che da sempre i cristiani si sono poste. Avevamo proprio bisogno del Figlio di Dio? E la risposta è: certo, per noi uomini e per la nostra salvezza. Per riconciliare i peccatori con Dio, per farci conoscere il suo amore infinito. E soprattutto per renderci partecipi della sua natura divina. Vedremo il gioco in questa parte del credo tra l'onnipotenza di Dio e la creatura umana. L'onnipotenza di Dio che scende nel grembo della Vergine Maria, questa sera all'adorazione alle 5:30 ho trovato una bellissima lettura di Grelot proprio sull'incarnazione, no? Meravigliosa, perché diceva che l'onnipotenza, dopo l'annuncio dell'angelo, si ferma sopra la Vergine Maria, perché l'onnipotenza può tutto, tranne che forzare la libertà dell'uomo. Allora, ecco che per noi uomini e per la nostra salvezza, per farci partecipi della natura divina, se vuoi. Ecco allora il gioco dell'onnipotenza e della creatura. Dio onnipotente sceglie una via preferenziale, si propone all'uomo. Sarebbe troppo lungo ripassare tutto l'Antico Testamento per vedere i momenti essenziali, ne conoscete anche voi almeno due: la manifestazione sul Sinai, quando vengono date le tavole della legge a Mosè, la liberazione dall'Egitto. La liberazione dall'Egitto, soltanto un flash, un popolo schiavo che passa il Mar Rosso, guidato da una colonna di fuoco. Sempre Grelot, in quell'opera di cui abbiamo preso quella lettura stasera, dice che è una nascita, è un venire alla luce, perché le acque si separano mentre il popolo passa dalla schiavitù alla libertà, da una contenzione, no? Chiusa, che è la schiavitù, a una libertà. È proprio un nascere, come nascono i bambini, e anche la descrizione è la stessa, in modo teologico, in modo simbolico, ma ecco, per noi uomini e per la nostra salvezza, per farci partecipi della natura divina. Allora, mi piaceva moltissimo questo brano di San Gregorio di Nissa, che trovate al numero 1. La nostra natura malata richiedeva di essere guarita, decaduta di essere risollevata, morta di essere resuscitata. Avevamo perduto il possesso del bene, era necessario che ci fosse restituito. immersi nelle tenebre, occorreva ci fosse portata la luce. Perduti attendevamo un salvatore, prigionieri un soccorritore, schiavi un liberatore. E poi Gregorio di Nissa si chiede: tutte queste ragioni erano prive di importanza? Non erano tali da commuovere Dio, così da farlo scendere fino alla nostra natura umana per visitarla? Poiché l'umanità si trovava in una condizione tanto miserabile ed infelice. Ecco, Gregorio di Nissa, no? Che dice che in questa sua orazione catechetica sul credo, che si pone in questa maniera davanti alla domanda perché il Figlio di Dio si è fatto uomo. Perché siamo dei poveretti, lui è venuto per salvare la nostra esistenza riconciliandoci con Dio. Riconciliare vuol dire conciliare di nuovo, mettere insieme i pezzi, ricostruire il puzzle, unire insieme quel che è stato e quel che è. Allora, anche qui, il libro della Genesi, la mancanza dei progenitori cosiddetti, no? che diventa occasione di salvezza, la cacciata dall'Eden, paradiso terrestre, che diventa occasione di salvezza. Allora, quando la prossima volta a gennaio vedremo la parte apocalittica del credo e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine, dovremo chiederci: ma qual è il disegno di Dio? Quando crea il mondo, quando crea l'uomo e lo pone nell'Eden, qual è il disegno di Dio? Ecco, ma la prossima volta, questa volta veramente ci concentriamo su questa incarnazione del Figlio di Dio. In quante altre religioni una divinità si incarna? Ma si incarna per essere adorata, glorificata, cui fare sacrifici. Nel cristianesimo, in questa discesa di Dio tra gli uomini, nella natura umana, non sei più tu chiamato a pagare la cena, ma è Dio che ti paga, ti offre la cena e paga per te sulla croce. In qualsiasi altra religione è il fedele che offre sacrifici. Nella nostra fede, è il Figlio di Dio che si offre in sacrificio unico e irripetibile per la nostra salvezza, per riconciliarci con Dio. Guardate che è di una grandezza incredibile questo disegno che pian piano cerchiamo di ricostruire con queste poche parole che ci diciamo insieme. Ecco, cioè, capite? Qualsiasi altra divinità chiede un sacrificio. Il Figlio di Dio offre se stesso in sacrificio. Ed è per questo che pian piano se ne rende conto, che non è automatico, perché altrimenti la nostra libertà sarebbe finita, conclusa, chiusa. Allora il Verbo si è fatto carne per salvarci, riconciliandoci con Dio, perché noi così conoscessimo l'amore di Dio. Dice la prima lettura, una delle prime letture scelte della messa della vigilia del Natale, no? Quella vigiliare, non quella di mezzanotte, ma quella del tramonto della vigilia, dice: in questo si è manifestato l'amore di Dio per noi. Dio ha mandato il suo Figlio unigenito perché avessimo la vita per Lui. Quel per è un attraverso Lui. Allora, perché noi così conoscessimo l'amore di Dio. Anche questo è grandioso, perché non soltanto salvati, non soltanto riconciliati, ma perché conoscessimo nella vita quotidiana l'amore di Dio, l'amore che Dio ha per noi. E poi ancora, perché, dice il Catechismo, per essere nostro modello di santità. Io sono la via, la verità, la vita. Il Padre sul monte della trasfigurazione comanda: Lui ascoltate, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati. Ecco, perché noi conoscessimo l'amore di Dio. Qual è il tuo compito nella vita? Conoscere l'amore di Dio. Conoscere l'amore di Dio, scoprirlo, leggere le tracce di questo amore di Dio nel trascorrere del tempo, nel trascorrere dei giorni, scoprire come Dio parla oggi a te attraverso la scrittura, attraverso la tradizione della Chiesa e attraverso i profeti, perché la profezia non è mai venuta a mancare, non è mai venuta a mancare. È difficile a volte, per i tempi che si vivono, è scoprire queste voci che sono legate dalla parola e dalla tradizione, ma che ci aiutano a scoprire quel modello di santità che è Gesù Cristo. Non potevamo averne altri, non potevamo semplicemente riferirci a quel Dio che col suo dito incide la pietra per Mosè. Avevamo bisogno di qualcuno che fosse in carne e ossa, come noi. Ecco allora il senso di questa incarnazione. Fu concepito di Spirito Santo, quindi prima di tutto nella mente del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo questo disegno. Nacque da Maria Vergine. Allora, perché il Verbo si è fatto carne? Ed è il quarto motivo, perché diventassimo partecipi della natura divina. Perché l'uomo diventasse figlio di Dio. Infatti il Figlio di Dio si è fatto uomo per farci Dio. Ancora, l'unigenito Figlio di Dio, volendo che noi fossimo partecipi della sua divinità, assunse la nostra natura, affinché fatto uomo facesse gli uomini dei. Ecco allora il disegno di questa incarnazione. Possiamo in qualche maniera riassumerlo in pochissime parole. Perché il Figlio di Dio si è fatto uomo? Perché ama la sua creatura di un amore infinito. Vi ricordate l'immagine e somiglianza di Dio impressa in ciascuno di noi nella creazione del mondo? Perché Dio ha scelto tra tutte le creature, e ce ne sono tante, tra tutte le creature, l'uomo per amarlo di un amore personale e irrinunciabile, di un amore che è un dialogo. Allora questo dialogo ha il suo culmine, la sua vetta massima nell'incarnazione del Figlio di Dio. Questo dialogo può diventare un dialogo faccia a faccia. Io vedo Dio faccia a faccia quando incontro Gesù di Nazareth, l'uomo Dio. Più uomo, più Dio, cose che abbiamo visto la volta scorsa. Oggi non ci soffermiamo su questa realtà complessa da comprendere, dicendo però che sono due nature nella stessa persona e che la natura umana non diventa più piccola perché la natura divina è onnipotente e la natura divina non perde nulla assumendo in sé la natura umana. L'uomo Gesù Cristo, quando diciamo Gesù Cristo intendiamo già il Figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, ha senso nell'incarnazione. Prende per noi questa dimensione di salvezza all'interno dell'incarnazione. Proprio perché il grande gioco che Dio ha con noi, quando dico gioco non intendo qualcosa di banale, Il grande gioco che Dio ha con noi è quello della nostra libertà. È un educare la nostra libertà ad un rispondere sì, voglio seguire questo modello di santità, voglio diventare anch'io come te. Cosa dice il serpente alla prima donna sotto l'albero del bene e del male? Dio ha detto di non mangiarne perché diventereste come lui. Ma il disegno di Dio era proprio quello: trasformarti in alter Christus, in un altro Cristo. Voi siete dei, chiamati a diventare Dio. Questa è la salvezza, è quella trasformazione. La creazione geme e soffre nelle doglie del parto. La creazione geme perché desidera con tutta se stessa questa divinizzazione. Ma noi sappiamo che accedit verbum ad elementum et fit sacramentum, traduco in lingua normale, accede la parola con la P maiuscola, agli elementi e accade il sacramento. Cioè questo avviene in maniera semplice, perché la grazia di Dio non è complicata. Allora, nel giorno del nostro battesimo, noi abbiamo tutto questo in dono. la parola "io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo" scende sull'acqua che io verso sul capo, accede il verbo, la parola ad elementum, l'acqua, et fit sacramentum, e avviene quello che è definito all'interno del credo, questa salvezza dell'uomo piena, totale, completa. Che cosa resta? Resta scoprirla, renderla attuale, no? Un bambino può diventare un nuovo Beethoven o un nuovo Mozart, perché ha tutte le caratteristiche per diventarlo, ma poi deve renderlo attuale, deve fare in modo di diventarlo, se lo desidera. Così avviene per noi, a noi viene dato tutto l'armamentario della salvezza, mi viene da dire, però poi dobbiamo trasformarla in attuale, per questo abbiamo una vita di fronte, proprio perché questa salvezza possa pian piano diventare l'attualità, la realtà concreta della mia vita. Ecco, in tutto questo discorso abbiamo questa figura meravigliosa di questa ragazza sedicenne di Nazareth, no? Che il Concilio di Efeso, con formula indefettibile, nel 431 d.C. definisce Theotokos, madre di Dio, non solo madre del grande profeta Gesù, o madre della seconda persona della Santissima Trinità, estraniata dall'umanità, no, madre di Dio, cioè il figlio che nasce da lei è Dio. Dante l'aveva poi detto in altra maniera, è umile figlia, umile come lei, adesso non... umile creatura, figlia del tuo figlio, tu sei colei che l'umana natura, nobilità fisica del suo fattore, non disdegnò di farsi sua fattura, no? Bisogna ogni tanto inserire la parolina giusta e poi il meccanismo va avanti da solo, ma bisogna inserire la parolina giusta, no? Ecco, allora capite, Dante l'aveva detto in questa maniera semplice 800 anni più tardi, no? Però per capirci, ecco, in lei tutto quanto abbiamo detto fin qui diventa realtà, diventa concretezza, no? Dire che Maria è madre di Dio significa dire che Gesù è vero Dio e vero uomo. Due nature unite nell'unica persona del Figlio di Dio. Proprio per questo è madre del Signore, o meglio santa dei Gentris, madre santa di Dio. Ecco, Maria ha dato la natura umana a quel Figlio di Dio generato non creato. Quella natura umana però che diventa indissolubilmente unita con la divinità. Che merito ha Maria? San Bernardo, cito San Bernardo perché non mi scrivete, dice nessuno. Che merito ha Maria? Nessuno, dice San Bernardo, tranne questo eccomi, sono disponibile. Questo è il più grande merito che ha la Vergine Maria, perché non dice sì, dice quel fiat, no? Che non è un sì e basta, ma è un eccomi, sono disponibile. La creatura è disponibile al disegno del creatore. Allora in quel momento l'angelo, dicevamo questa sera, si china, si inginocchia, perché in quel momento il suo grembo viene abitato da Dio stesso. E lei poi riveste la divinità della nostra carne umana. Ma il merito non è quello di essere stata attenta alla voce dell'angelo, quello che volete, ma l'unico merito è quello di essere disponibile a questa voce di Dio che chiama. Per questo è corredentrice, per questo è, come si può dire, unico modello per ciascuno di noi, perché il cammino che l'angelo propone a Maria viene proposto a ciascuno di noi. Noi non abbiamo più bisogno di arcangeli, perché col battesimo ci è già stato dato tutto. Non abbiamo più bisogno che arrivi Gabriele e ci dica: ehi, guarda che il Signore aspetta di incarnarsi nella tua vita, questo è, voi siete dei. Si comincia a capire un po' di più il fatto che questa incarnazione deve avvenire dentro di me. Io devo accogliere il Figlio di Dio, perché in questa maniera Lui è modello di santità e io divento partecipe della natura divina. No? Ecco allora, un passettino in più, come sempre bisogna andare a gradinetti, perché sennò è troppo grande il mistero. Allora noi siamo chiamati come Maria a renderci disponibili. Oh, per semplificare, si chiama vocazione. Il Signore ci chiama alla vita, ci chiama un tipo di vita in un tempo, in un luogo particolare, e tu che fai? Di solito scappi. Siamo fatti così, no? Siamo fatti così, e invece ci viene chiesto: vuoi tu? Fiat, si compie in me, si compie in me la tua parola, che è diversa per me, per te, no? Allora, ecco, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Ciò che si dice di Gesù dell'una natura divina si può dire dell'altra umana. I padri della Chiesa parlavano di comunicazione dei linguaggi, così è contenta la signora Siletti, la natura divina e la natura umana discorrono tra di loro dentro Gesù. In questa maniera il Figlio di Dio nasce a Betlemme. Attenzione alle parole, i padri della Chiesa non ne sbagliano mezze. Il Figlio di Dio nasce a Betlemme, ma anche Gesù di Nazaret compie miracoli. Capite? Il Figlio di Dio nasce a Betlemme, ma anche Gesù di Nazaret compie miracoli. Il Figlio di Dio soffre la fame e la sete, ma anche Gesù dice: io e il Padre siamo una cosa sola. Capite questa comunicazione dei linguaggi, come la chiamavano i padri della Chiesa, diventa un dialogo profondo in Gesù, il Figlio di Dio, tra la sua natura umana e la sua natura divina. Ma questa è una persona, è il segreto che c'è dentro ciascuno di noi, è il segreto che noi portiamo in quel luogo che i teologi e i filosofi chiamano coscienza. È quella comunicazione tra noi e Dio che avviene nel profondo, che non è neanche consapevole delle volte, e che la grazia permette. Capite? Io sono chiamato a soffrire la fame e la sete, ad esempio, oppure a nascere, ma attenzione, perché questa mia natura è chiamata poi a compiere miracoli, il miracolo della carità, è chiamata a dire: io e te siamo una cosa sola, meglio, siamo di uno stesso sangue. Capite a che profondità stiamo entrando? Stiamo proprio dando uno sguardo al mistero più grande della nostra fede, che è l'incarnazione del Figlio di Dio. E Maria non è soltanto il contenitore dentro cui tutto questo avviene, come qualcuno Eutiche, ad esempio, nell'antichità aveva detto. Maria è la prima partecipe, dice, si compia dove? In me. Per questo il Concilio di Efeso dice, è la madre di Dio. Non è soltanto la madre della divinità fatto uomo, no? Sarebbe uno sminuire tutto questo disegno meraviglioso. È la madre di Dio, Theotokos. Chi non crede questo non è un cristiano, dice il Concilio di Efeso. Anatema sì, sia cacciato. Per non dire anatema vuol anche dire sia maledetto. Chi non crede a questo vuol dire che ha perso di vista chi è Gesù. Chi è Gesù? Allora, fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine. Patì. Ma come? La divinità può patire? Ma che Dio è un Dio che patisce? È un Dio di serie B. Dio è l'onnipotente, l'onnisciente, colui dentro al quale non c'è passione, per definizione. No. Il mistero della Pasqua di Gesù è al centro della fede cristiana, perché la redenzione dell'uomo avviene una volta per tutte con la morte di Gesù Cristo. Anche qui un sacco di questioni, ma è morto per finta? Era il figlio di Dio? È morta solo la sua natura umana? Per cui prima che la sua natura umana morisse, la divinità se n'era già andata? Capite? Sembrano questioni papere, però se poi andiamo a scandagliarle, scopriamo che questo dà ragione alle scelte di tutti i giorni, a questo io credo. E questo ci cambia la vita, se spalanchiamo il cuore, ma andiamo per gradi. Allora, il Catechismo ci ricorda che la nostra salvezza proviene dall'iniziativa d'amore di Dio per noi. Ed è Dio che ha mandato suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Il Figlio di Dio, disceso dal cielo, non è venuto per fare la sua volontà, ma la volontà di colui che l'ha mandato. Dice, ecco, io vengo, o Signore, per fare la tua volontà. La volontà di Dio qual è? La salvezza dell'uomo. Allora, questo è sempre per tranquillizzare la signora che non dorme da una settimana. Dal primo istante dell'incarnazione, il Figlio abbraccia il disegno divino di salvezza, a tal punto che l'evangelista Giovanni dice, mio cibo è fare la volontà di chi mi ha mandato e compiere la sua opera. E ancora, il Padre mi ama perché offro la mia vita. Bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e faccio quel che il Padre mi comanda. Queste sono espressioni che Giovanni non può essersi inventato. Sono quelle che gli studiosi chiamano ipsissima verba Jesu, cioè proprio quelle stesse parole dette da Gesù. Perché la loro struttura, la frase, come è strutturata, è una cosa che è rimasta in testa agli evangelisti, soprattutto a Giovanni, il discepolo che Gesù amava. No? È una cosa che è rimasta talmente impressa che Giovanni la scrive nel suo Vangelo. Il Padre mi ama perché gli offro la mia vita. Quando tutto questo comincia, non a Betlemme, ma al Giordano, quando avviene il battesimo di espiazione dei peccati. Ma Gesù non aveva nessun peccato da espiare, certo, ma si è inserito lungo i passi degli uomini e Giovanni l'ha battezzato. Allora ecco la prima trasfigurazione, si aprono i cieli, scende lo Spirito e la voce di Dio che dice lui ascoltate, pienezza dei tempi, che non ha più fine da quel momento, perché quel fonte nel quale siamo stati battezzati è il Giordano, perché quando abbiamo ricevuto il battesimo si sono spalancati i cieli e la voce ha sempre detto lui ascoltate in tutta la vostra vita. Ecco il credo che diventa professione di fede e cioè professione di vita. Allora, Gesù, dopo aver ricevuto il battesimo, viene indicato da Giovanni il Battista come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E questa è una lettura dell'evangelista. Può anche darsi che Giovanni non abbia puntato il dito dicendo ecco l'agnello di Dio, non importa, ma quel che ci viene detto è che quell'uomo di Nazareth per 30 anni fa legname, per 30 anni a comprendere non solo la sua missione ma la sua essenza, a questo punto è lui l'agnello del sacrificio, l'agnello sgozzato condotto al macello, il mite ucciso per gli uomini, è lui, e quindi è il servo sofferente di Isaia che si lascia condurre in silenzio al macello, dal capitolo 52 al capitolo 55, Isaia parla con i suoi canti del servo sofferente e porta al peccato delle moltitudini. È quell'agnello pasquale che nell'Antico Testamento veniva sgozzato e il sangue sugli stipiti delle porte impediva all'angelo vendicatore di entrare. Ma allora, l'angelo vendicatore in casa nostra non entrerà mai più, perché noi siamo stati immersi nel sangue del Figlio di Dio fatto carne. Già salvati, lo dico spesso questo, perché a volte ce ne scordiamo, già salvati, che vivono ancora da schiavi, ma possibile, noi siamo già salvati e non ce ne accorgiamo, non ce ne rendiamo conto e viviamo ancora come se fossimo in un regime di schiavitù. Già salvati, perché immersi in questo sangue del Figlio di Dio. Mio compito è servire e dare la mia vita in riscatto per molti. C'è quel molti che non è un tutti. Perché? È perché dipende ancora una volta dalla mia libertà. Posso rifiutarmi di vivere questa salvezza che mi è stata data in dono? Dio tiene di più alla nostra libertà che alla nostra salvezza. Tommaso d'Aquino, Summa Teologia. Dio tiene di più alla nostra libertà che alla nostra salvezza. Certo che si può, ma lo devi volere. Com'è che diceva quella? Voglio, fortissimamente voglio, più o meno. Volli, ma usiamo, no? Ma chi può avere questo coraggio? Eppure il Vangelo lascia spazio alla libertà. Servire, dare la propria vita in riscatto per molti. Allora Gesù durante tutta la sua vita abbraccia il disegno del Padre, lo comprende pian piano, abbraccia il disegno del Padre. La sua passione è la ragione di essere dell'incarnazione. Nel Getsemani, Padre salvami da quest'ora. E poi aggiunge, ma per questo sono giunto a quest'ora. Non devo forse bere il calice che il Padre mi ha dato? Ho sete, dice sulla croce. Non devo forse bere il calice che mi ha dato? Ho sete. Allora, al capitolo 13, Giovanni dice, perché nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Gesù li amò sino alla fine. Sino alla fine. Ecco allora, colui che si è incarnato per opera dello Spirito Santo, è nato dalla Vergine Maria, patì sotto Ponzio Pilato, patì. Un Dio che sceglie di patire, pur essendo impassibile nella sua onnipotenza. È un mistero. Ci fermiamo. Davanti al mistero noi cosa facciamo? Apriamo la finestra, guardiamo, richiudiamo la finestra e godiamo dello spettacolo che abbiamo visto. Com'è possibile che un Dio onnipotente possa patire? No? Eppure accade per amore. Solo per amore può un Dio patire. Dice il credo, passus est. È proprio morto, non ha fatto finta, no? E ancora di qui nasce quella libertà del Figlio di Dio quando va liberamente verso la morte, liberamente verso la morte. Ma subito dopo dice il credo ottavo, et resurrexit tertia die, no? Salendo pian piano nella musica, prima mortus et sepultus est, et resurrexit tertia die, risale, no? Il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, il principio per la nostra resurrezione, giustificazione per l'uomo. la vivificazione del nostro corpo attende questa risurrezione. Allora, attenzione, perché qui veramente chiudiamo un attimo un pezzettino di discorso, perché la risurrezione di Gesù di Nazaret, il Cristo, il Figlio di Dio, è un intervento di Dio nella creazione della storia. Non è più qualcosa di naturale, così come l'incarnazione è l'intervento dello Spirito nel grembo della Vergine, perché si è resa disponibile. Qui la creazione intera geme e si rende disponibile, e allora Dio interviene. Le tre persone divine, dice il Catechismo, agiscono insieme e al tempo stesso manifestano la loro propria originalità. Il Padre ha risuscitato Cristo, suo Figlio, e ha introdotto in maniera perfetta la sua umanità nella Trinità. Qui bisognerebbe sentire un rullo di tamburi, i piatti che suonano, perché è una roba sconvolgente. Cioè il Padre ha risuscitato Gesù Cristo, che ha portato la nostra umanità, la sua umanità, che poi è anche la mia, nella Trinità. Cioè capite che nel cuore stesso di Dio c'è la mia umanità. Et resurrexit tertia die, secondo le scritture. Gesù viene definitivamente costituito Figlio di Dio con potenza, secondo lo Spirito, mediante la risurrezione dai morti, per opera dello Spirito che ha vivificato l'umanità morta in Gesù e l'ha chiamata come Kyrios, il Signore. Il Signore. Se mettevo anche quello che vi dico adesso, usciva un'enciclopedia, perché a un certo punto dice discesa agli inferi. Fin qui, se non capite, però fate dei gesti, perché io saltello come al solito qua e là, bisogna, no? Allora, l'incarnazione, la vita, la passione, la morte, la resurrezione. Ma lì in mezzo c'è questa discesa agli inferi. Allora, questa redenzione non è data solo in quel momento, ma nella discesa agli inferi. Avete presente quelle icone orientali in cui Gesù è davanti a due porte spaccate con martelli, chiodi, tenaglie, e ci sono due vecchietti vestiti di bianco, un uomo e una donna, che sono di solito dipinti lì sotto? Adamo ed Eva. Gesù scende negli inferi, cioè in quel luogo basso, dove la terra torna alla terra, capiamoci, la terra torna alla terra, a prendere per mano i progenitori, perché l'umanità con la U grande sia portata nel cielo, non soltanto da lì in poi, ma dal primo all'ultimo uomo possano essere, no? Quasi come una scia portati con lui nel cuore della Trinità. Qualcuno poi chiede a Paolo, l'Apostolo Paolo, dice ma come sarà sta storia? Perché non ho mica ben capito, io muoio ma il mio corpo poi risorgerà. E Paolo dice, non lo so, saremo come gli angeli nell'aria, lettera ai Romani, se vi ricordate quel branetto lì, no? Dice, saremo così nell'aria, con il Signore. Neanche l'Apostolo Paolo sa dire di più, perché ripeto, è un grande mistero, discese agli inferi, ma il terzo giorno risuscitò da morte. Allora, proprio in questa resurrezione, vediamo un attimino cosa dice lo stesso Gregorio di Nissa, no? che abbiamo citato all'inizio. Per l'unità della natura divina che permane presente in ciascuna delle due parti dell'uomo, queste si riuniscono di nuovo. Così la morte si è prodotta per la separazione del composto umano e la resurrezione per l'unione delle due parti separate. È un po' strana questa cosa qui, ma attenzione, anima e corpo, no? c'è questo soffio divino, Ruach Yahweh, che è questo soffio divino che abbiamo dentro di noi, che non è soltanto, no, la parte importante che mi fa muovere un braccio, ma che è una cosa profondamente unita con la mia carne. La mia anima e la mia carne sono unite profondamente, in termini teologici si chiama sinolo, cioè proprio un'unione profonda, no? Eppure noi diciamo che alla morte il corpo va alla terra e l'anima va da un'altra parte, che noi definiamo cielo. Allora la persona divina di Cristo, unita alla sua anima e al suo corpo con la resurrezione, è l'inizio di quello che avverrà per noi. Allora, quello che sembra diviso viene riunito insieme. Con questo mio corpo vedrò il Salvatore, diceva già Giobbe qualche migliaio di anni fa. Allora ecco che la resurrezione non è soltanto un avvenimento che dobbiamo celebrare perché l'umanità è assunta dal Verbo e entra a far parte del cuore della Trinità, ma perché riguarda me. Perché la mia unità di persona, anima e corpo, verrà trasportata lì, al cuore stesso di Dio. Ecco perché è così importante, qui lo dice in maniera ponderata, in modo che se lo rileggete poi con calma, capite che non si sbaglia, è di una virgola. Il modo con cui avviene la resurrezione supera le possibilità della nostra immaginazione e del nostro intelletto ed è accessibile solo nella fede. Ma il Catechismo al numero 1000 dice: la nostra partecipazione all'Eucarestia ci fa già pregustare la trasfigurazione del nostro corpo per opera di Cristo. Sentite che bello. Questo è Ireneo di Lione, quello macinato dai denti dei leoni. Se avete presente nella sua memoria, lui racconta il martirio e dice: lasciate che io sia come frumento macinato dai denti dei leoni. No? Dice: come il pane, che è frutto della terra, dopo che è stata invocata su di essa la benedizione divina, non è più pane comune, ma Eucaristia, lo ridico, accedit verbum ad elementum et il sacramento, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, no? Dopo che è stata invocata su di esso la benedizione divina, non è più pane comune ma Eucaristia, composta di due realtà, una terrena e l'altra celeste, così i nostri corpi che ricevono l'Eucaristia non sono più corruttibili dal momento che portano in sé il germe della resurrezione. Ma, come diceva dopo una predica il buon padre Accursio dei francescani, sarà più tutto vera su me. E uno che ha cercato di fargli la predica a lui guardando dice: bella roba, né? Ma sarà più tutto vera. Vabbè, è molto più credente di quel che sembra, ma doveva, no? Capite? Ecco allora come questo avviene. Prima di cambiare paragrafo vi faccio il riassunto di nuovo. Fu concepito di Spirito Santo, concepito nella mente di Dio il disegno di salvezza. Di Spirito Santo nel grembo di Maria nacque, patì sotto Ponzio Pilato, crocifisso, morto, ripeto, non per finta, sepolto, discesa agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte. Ecco, questo è il disegno dentro il quale ci siamo. E manca l'ultima parte, il momento in cui schiacciare il dito sul tasto dell'ascensore e portare l'umanità al piano di sopra. Et ascendit in cielo, più o meno, perché lo sto imparando, allora ogni tanto devo provarci, no? Allora, che cos'è l'ascensione? Dopo 40 giorni, da quando si era mostrato agli apostoli sotto i tratti di un'umanità ordinaria che velavano la sua gloria di risorto, Cristo sale al cielo, siede alla destra del Padre. È Lui, il Signore, che regna con la sua umanità nella gloria eterna di Figlio di Dio, e intercede sempre in nostro favore presso il Padre. Ci manda il suo Spirito e ci dà la speranza di raggiungerlo un giorno avendoci preparato un posto. Riassunto in 4 righe tutto il senso di quello che ci siamo detti. Il cammino dall'incarnazione fino all'ascensione è proprio questo, perché intercede incessantemente in nostro favore e manda il suo Spirito, dandoci la speranza di raggiungerlo un giorno, avendoci preparato un posto. Signore, verremo anche noi dove vai tu, dicono gli apostoli, ma dove volete venire? Lasciate che io vada a prepararvi un posto, dice nel Vangelo di Giovanni. Noi abbiamo questa certezza. Allora ecco che l'ascensione è questo prendere l'umanità e portarla a Dio. E un giorno, ma di questo parleremo a gennaio, ritornerà con la sua umanità. Non sarà soltanto quell'immagine che noi vediamo sulla nuvoletta, ma avrà la sua carne, la carne risorta del Figlio di Dio. Verrà e ci salverà, dice l'Apocalisse. Allora, nel frattempo viene celato agli occhi degli uomini. Perché? Perché se no la nostra libertà dove starebbe? Una volta mi sono sbagliato a dirlo nella predica, me ne andate di tutti i colori. Dicevo, ma se da quella porta là in fondo entrasse il Figlio di Dio risorto, non saremmo forse obbligati, burattini nelle sue mani? Per questo non entra. Per questo ci chiede di credere nella fede, per rendere l'omaggio della nostra libertà alla coscienza, che è dono dell'Altissimo Dio, Tommaso d'Aquino. Se dico Tommaso d'Aquino vuol dire che non c'è errore. Capite? Per questo non entra da quella porta. Che la nostra coscienza renda omaggio nella fede, no? Al Figlio di Dio. Allora, perché noi membra del suo corpo viviamo nella speranza di essere un giorno con lui. L'ultima apparizione di Gesù termina con l'entrata irreversibile della sua umanità nella gloria divina. E qui ci sono tutta una serie di citazioni, no? Ove egli siede ormai alla destra di Dio, in modo del tutto unico ed eccezionale. Meraviglioso. La nostra umanità, lo ripeto, è al cuore di Dio stesso, perché Dio ha scelto questa strada. Gesù ha assunto, assumendo la nostra carne umana, diciamo nei canti di Natale, lo diciamo con un po' di melenso diabete, egli riveste la nostra carne, che bello. Ma è drammatico il Natale, è profondamente un dramma il Natale. Perché? Perché che Dio prenda su di sé la nostra carne è un dramma, non nel senso di qualcosa di brutto, ma nel senso proprio di questo dialogo tra Dio e la creatura, tra la creatura e Dio. Altro che, no? Bambino nella culla. Certo, noi adoriamo quella statua di gesso che portiamo a Natale, e diamo anche un bacio, ma nel simbolo a quello che avviene. Perché l'incarnazione ogni giorno accade nella mia vita, perché con l'Eucaristia ogni giorno noi siamo partecipi di questo divino gioco, o come dicono gli orientali, di questa divina danza della grazia di Dio sul mondo. Pensate, ci chiedessero di fare un valzer felice. Sì? No? E veramente questa danza di Dio con l'uomo, da cui dipende la nostra vita. Una meraviglia, ma sono gli orientali, hanno questa visione un po' più danzante, no? Allora, questa gloria che ci attende traspare nelle parole di Gesù alla Maddalena: non li metangere, tu cane, non mi toccare, dice il mattino della Pasqua, perché non sono ancora salito al Padre. Ma vada ai miei fratelli e di loro, io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Non mi toccare, nel senso di c'è un tempo anche per questo. Questo io sono risorto, questo è il mio corpo risorto, la divinità e l'umanità sono risorte insieme. Non mi toccare ancora, ma va e di ai miei fratelli, io salgo al Padre mio e vostro, Dio mio e Dio vostro, che contrasta quel grido sulla croce terribile, Dio mio, perché mi hai abbandonato? La solitudine del figlio mentre patisce. Dov'è la divinità, signora Siletti, nel momento della croce? L'umanità è lì, la vediamo, inchiodata, e la divinità è mescolata con questa umanità a tal punto da patire. Certo che la seconda persona della Santissima Trinità non muore, ma in questa profonda unione tra Dio e l'uomo muore per poi risorgere. Io do la mia vita e la riprendo di nuovo quando voglio, dice il Vangelo di Giovanni. Provateci se siete capaci, dice il Vangelo. Provate ad allungare la vita di un capello del vostro capo se riuscite. E allora ecco che quest'ultima tappa rimane strettamente unita alla prima, discesa dal cielo, realizzata nell'incarnazione. Sempre il Vangelo di Giovanni. Io sono colui che è uscito dal Padre per far ritorno al Padre. E al capitolo 3, nessuno è mai salito al cielo fuorché il figlio dell'uomo che è disceso dal cielo. Ed ecco la circolarità della fede, no? Nel credo diciamo io credo in Dio, credo nel figlio, e qui ci ampliamo e andiamo a vedere che non è un'altra divinità, che non è qualcosa di... No, ma è una straordinaria dimensione d'amore. Il figlio assume la nostra carne umana perché la nostra carne umana sia reinserita in quel paradiso terrestre da cui per gioco della libertà ha deciso di uscire. Il prefazio dell'ascensione dice: lasciata alle sue forze naturali, l'umanità non ha accesso alla casa del Padre, alla vita e alla felicità di Dio. Soltanto Cristo ha potuto aprire all'uomo questo accesso per darci la serena fiducia che dove Lui, capo e primogenito, saremo anche noi sue membra, uniti nella stessa gloria. Ecco, Gesù è il capo della Chiesa. La Chiesa, l'Ecclesia, che significa raduno, saranno gli ultimi tre incontri perché ne credo verso la fine, o credo la Chiesa una santa cattolica apostolica. Questo raduno, no, ha senso perché c'è qualcuno che ci raduna, il capo e il primogenito, che è anche il primo dei risorti, l'unico che ha potuto scendere al cielo perché ci era stato disceso. Ecco allora che la fede è proprio circolare. E vi ho riportato quanto c'era già l'altra volta: gloria al Padre, perché la doxa, la gloria è del Padre, per il Figlio, attraverso il Figlio, nello Spirito Santo, nello Spirito Santo. Ecco, questa è la nostra fede, quella che viene detta per noi uomini, per la nostra salvezza discese dal cielo, per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì, fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. Ecco, siamo nell'Avvento, no? In questo tempo in cui celebriamo il già della nascita e il non ancora del suo ritorno. Il già nato 2000 anni fa e l'attesa del ritorno è proprio un pallino fisso di quest'anno. senza desiderio non c'è attesa. Che cosa desideriamo? Io penso di poter dire di entrare in questa dimensione per poter essere, lo diciamo in maniera spirituale, per poter essere abbracciati da questo amore di Dio e portati, no, con Lui nella gloria. Il regno di Dio è già qui, è già qui, e tra questo già della nascita e il non ancora del ritorno siamo chiamati ad espanderlo dentro la nostra vita, nel nostro mondo, nel nostro tempo. Amen. Allora, in questi giorni che ci preparano alla solennità dell'Immacolata e poi al Natale, chiudiamo il nostro incontro con il canto che trovate sul retro del foglietto. Vi ricordo soltanto due appuntamenti. Domenica 11, Padre Fabio, come tutti gli anni, propone una domenica di ritiro qui in casa. Troverete il manifesto dai primi giorni della prossima settimana esposto, se riusciamo già domani, ma in questi giorni lui era via e non mi ha detto bene il programma. Comunque, il ritiro di una giornata dalle 9 alle 6 di sera, poi chi desidera partecipare alla messa delle 18:30. E poi dal 16 sera alle ore 21 l'appuntamento della novena di Natale. Sapete perché è così bella? Perché non è liturgica. Perché non è una parte della liturgia, ma è la devozione della gente che per 9 sere canta le profezie. No? Sapete anche che ci sono quelle antifone cantate, no? Molto belle. Le iniziali di quelle antifone, le iniziali, Ecce Rex Veniet o Sapientia, eccetera, 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 formano una parola, anzi due, Erocras. Sarò qui domani. Ecco, questo significa che è proprio la fede popolare, la fede genuina che ci fa uscire di casa per la novena di Natale. Ecco, è un'occasione per camminare insieme ed incontrare proprio la salvezza, così come balbettando abbiamo cercato di dirla questa sera. Dal 16 alle 9 la novena di Natale. Chiudiamo chiedendo alla Vergine Maria di accompagnare i nostri passi nell'Avvento. Dall'aurora io cerco te, fino al tramonto ti chiamo, a sete sono di te, l'anima mia come terra deserta, non mi fermerò. Sempre canterò la tua lode, perché sei mio Dio, il mio riparo, mi proteggerai all'ombra delle tue ali. Dall'aurora io cerco te, fino al tramonto ti chiamo. Signore, prega per noi. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vi ricordo che sul sito della congregazione trovate i primi 4 incontri, se vi possono essere utili, se no me lo dite nelle fotocopie. Grazie mille e buonasera. Prendete ancora un cioccolatino.